E dunque continuiamo a parlare di libri. Oggi primo ospite con noi e con Alice è Fabio Andina, scrittore, lo sapete, lui abita a Leontica, il suo ultimo romanzo ha un'ambientazione di montagna, come spesso è capitato con Fabio Andina. L'interno delle nuvole si intitola, l'editore è sempre Rubbettino, editore italiano. Diciamo che questo racconto potrebbe essere considerato, per semplificare molto, un racconto di formazione. Ci sono due bambini, i nonni, il paese, i genitori assenti, una lunga estate e delle ombre di inquietudine sia per gli adulti che per i piccoli. E allora, Fabio Andina, era necessario proprio all'inizio del romanzo rimuovere dalla scena la generazione di mezzo, quella dei genitori, per lasciare il campo libero al rapporto tra nonni e nipoti, cioè cosa c'è di affascinante per lei di unico in questo dialogo tra generazioni distanti?
Sì, come ho detto, sono i bambini e i nonni che sono venuti a cercarmi all'inizio. E mentre li seguivo, io ho pur dovuto cercare un modo per unirli. Lì ho dovuto pensare a cosa introdurre nella storia affinché i bambini finissero in cima alla montagna nel paesino dei nonni. Non volevo partire subito con i bambini, dovevo dare una spiegazione a questa loro vacanza in montagna. Così è nata l'idea, ma che non è poi tanto un'idea, è qualcosa che riaffiora spesso nei miei scritti. L'idea della coppia che non va più d'accordo, lì c'è in uscirne fuori. È tornato spontaneamente anche per l'interno delle nuvole. E ho visto che i bambini dovevano andare in montagna per cercare rifugio. Quindi scappare da qualcosa, oppure qualcuno che li mettesse al sicuro in montagna, fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E da lì spontaneamente è venuta la necessità di partire da una coppia disgregata, che è quella dei genitori dei due bambini, in cui la madre, che ha l'affidamento, decide di portarli in montagna per 2 mesi perché lei, tra virgolette, deve staccare, ha bisogno di tempo.
E infatti poi si vedrà nel romanzo come entrambi i genitori danno dei segni della loro presenza da lontano, uno in un modo più inquietante dell'altra, ma insomma, su questo non voglio dire troppo. Vorrei invece sapere cosa significa per lei il realismo, nel senso, all'inizio del romanzo, il paese in cui si svolgono, insomma, le prime sequenze del romanzo non è immediatamente riconoscibile, poi un po' alla volta si inizia a capire meglio. Però fin dall'inizio ci sono degli elementi precisi del nostro territorio, cioè non si va al supermercato, si va alla Migros, non si prende l'autobus, si prende la posta. E ecco, come si trova l'equilibrio tra un'ambientazione concreta e una universale? Perché, insomma, ricordiamo quello che è successo con un suo libro precedente, La Pozza del Felice, che si era creato addirittura un piccolo caso di turismo letterario, di gente che andava a cercare questa pozza in Valle di Blenia.
Sì, beh, se vogliamo parlare del realismo nella mia scrittura, parte da un semplice concetto ed è questo: io amo raccontare la scena che vedo dentro di me. Parto da un'idea cinematografica, quindi io riesco a vedere e naturalmente a sentire dentro di me come si evolgono le scene, come se io fossi al cinema e guardo e trascrivo quello che vedo e quello che sento, puramente questo, senza fare commenti, senza dare delle spiegazioni. Da qui nasce il realismo, raccontare quello che succede senza troppa enfasi, senza troppi fronzoli. Infatti io nel mio romanzo, ma come anche negli altri, ma soprattutto in questo, evito quasi del tutto di usare gli aggettivi, perché voglio che sia il lettore a immedesimarsi nella storia, capirla a tal punto che poi può colmare i vuoti che io lascio apposta. È una storia non raccontata, ma è una storia in cui il lettore viene accompagnato. Questa è la grossa differenza. E qui dove ci si lavora e dove ho lavorato tanto, nella riscrittura, nel capire dove il lettore può arrivarci da solo a capire cosa succede nella storia, quindi a quel punto io non devo dirglielo, perché lo deve capire. E se non lo capisce subito, lo capirà probabilmente dopo una pagina o dopo 10 pagine. È un buono stratagemma per renderlo parte della storia affinché si senta lui stesso coinvolto. coinvolto nella storia vuol dire far sentire addirittura al lettore le emozioni che trapelano durante le scene.
A proposito del processo di produzione del romanzo di cui stava parlando, lei 10 anni fa era quello che scriveva di getto. Ecco, oggi siamo, come anche lei ha raccontato, davanti a una scrittura più sorvegliata, misurata, pianificata, insomma, chiamiamola come vogliamo. Ecco, oggi lei ha nella sua cassetta degli attrezzi tanti modi di scrivere e, a seconda dei diversi contesti, li usa? Oppure è una questione di, come dire, periodi della vita, ogni momento, ogni stagione ha il suo modo di scrivere?
No, io credo che, ma questo è qualcosa che non pianifico e che non studio, probabilmente qualcosa di innato, ed è quello di usare un certo stile letterario a dipendenza della storia. Quindi se la storia necessita uno stile posato e misurato e preciso, allora vedi che io scrivo in quella maniera. Se la storia, per esempio, come in Uscirne fuori, non necessita nessun controllo, ma deve essere una storia sgrammaticata e addirittura schizofrenica, voilà che io uso quello stile. Però è qualcosa che mi nasce abbastanza spontaneamente. Quello dello scrivere a flusso ce l'ho ancora, però con gli anni e a furia di scrivere io scrivo di continuo, non riesco a smettere. Ogni tanto mi dico devo fare una pausa. E non dura un giorno o due. E con gli anni mi sono reso conto che il mio scrivere a flusso è già più controllato attualmente di come lo era, per esempio, per La Pozza del Felice. Adesso è una scrittura a flusso che va già quasi a colpire il bersaglio di come vedo io lo stile finale che penso sia il più adatto alla storia. Infatti per L'interno delle nuvole la prima stesura a flusso, durata una decina di giorni, era già quasi buona per andare in stampa. Così era stato detto alla Rubettino.
Io ho una curiosità sul suo editore Rubettino, cioè all'inizio, nei primi libri pubblicati, in fase di editing con il redattore di una casa editrice che non è solo italiana, ma è anche calabrese, c'è stato bisogno di qualche spiegazione in più? Cioè c'è stato bisogno di raccontare qualche riferimento nostro?
Qualcosa sì, però tengo a precisare che la Rubettino, anche perché glielo chiedo io, loro non fanno editing, con me, almeno con me, con gli altri autori non saprei, con me non fanno editing perché io ho chiesto, io vi do un romanzo, io vi do La Pozza del Felice, vi do Uscirne fuori, 16 mesi, pubblicatelo così com'è. Al limite loro fanno una correzione di refusi o di tempi dei verbi e queste cose, però non mettono mano, e quello è, per me è molto importante. Io non riuscirei a veder pubblicato un mio scritto che passa per le mani di uno o due o tre editors che cambiano le frasi, che cambiano i paragrafi, che cambiano le parole. E sì, alla Rubettino qualcosa all'inizio con La Pozza del Felice avevo dovuto spiegare, per esempio certe parole ticinesismi, no? Come il nate, l'ibilux, il sagex e queste cose.
E però funziona questo metodo, fino adesso mi sembra abbia funzionato molto bene. Tornando dentro il libro, dentro il nuovo romanzo, una cosa che mi piace molto è che gli stessi elementi cambiano a seconda del personaggio che li guarda e che li descrive, no? Cioè c'è un paese che agli occhi dei bambini è un paradiso di montagna e agli occhi del loro padre è un inquietante buco dimenticato da Dio e dagli uomini. Non esiste realtà al di fuori della mente, insomma.
Ma questo qui è per il fatto che io non voglio spiegare quello che prova un personaggio, ma lo faccio trapelare usando anche quello che lo circonda, quindi la montagna, la natura, l'ambiente, le nuvole. Una persona inquietante, arrabbiata, vede la montagna come qualcosa di brutto, una persona felice vede la montagna come qualcosa di paradisiaco. Senza dover dire che il padre è una persona incazzata, io lo faccio capire attraverso il modo in cui lui vive l'ambiente che lo circonda.
Molti dei personaggi che popolano il paese sembrano un po' in lotta contro la modernità, cioè guardano con sospetto i lavori per la posa della fibra ottica, discutono dell'affidabilità delle previsioni della meteo. Ecco, questo qui è uno stereotipo o è vero? Ed è uno stereotipo della gente di montagna o semplicemente di chi ha una certa età?
No, è probabilmente del Fabio Andina, scrittore. Sono io che guardo la corsa verso quella che chiamiamo modernità con sospetto. Sono io che vorrebbe lasciare la montagna incontaminata. Io guardo un po' con sospetto anche gli impianti di risalita per le stazioni sciistiche. Mi piacerebbe tornare indietro diverse decine di anni e vedere la montagna incontaminata come lo era. E quindi i miei personaggi riflettono il mio punto di vista. Uso loro per lanciare anche piccole critiche.
Rimaniamo sulla montagna. Lei si rende conto che è un filone letterario gigantesco diventato negli ultimi 20 anni? Fabio, lei si sente in qualche modo parte di un movimento forse troppo, di una fratellanza letteraria che vive a distanza? C'è qualche altro autore che lei considera suo affine in qualche modo, in particolare?
Ma lo dicono i giornalisti. All'inizio, quando è uscita La Pozza del Felice, tanti parlavano di Cognetti, tanti parlavano di Rigoni Stern.
Ma lei cosa pensa?
Io, a dir la verità, tiro dritto per la mia strada. Ho letto, dopo che mi hanno citato alla pari di Cognetti, ho letto Cognetti. Rigoni Stern lo leggevo già, altri autori di montagna poi li ho conosciuti e li ho letti, alcuni li ho incontrati personalmente, però cerco di non farmi influenzare, cerco di non ascoltare queste voci, addirittura forse è per questo che negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni ho quasi del tutto smesso di leggere, a parte puntualmente qualche romanzo di amici scrittori, soprattutto ticinesi o italiani, però mi sono reso conto che non mi interessa più leggere storie e anzi ho iniziato a frequentare la biblioteca per prendere libri e leggere solamente magari l'incipit per capire come certi scrittori usano la tecnica della scrittura. E questo è qualcosa che negli ultimi 5 anni ha preso piede. Mi interessa sapere come usano le spezie gli altri scrittori, non che minestrone fanno, solamente l'uso della parola.
E questo è successo praticamente dopo, diciamo, il suo riconoscimento da parte della critica e del pubblico. Ci ha pensato a come, insomma, è cambiato il suo approccio alla scrittura dopo quel passaggio lì che è avvenuto, insomma, 6-7 anni fa, possiamo
dire. Sì, l'approccio alla scrittura, ma anche l'approccio alla lettura soprattutto. Mi sono allontanato dal Fabio Andina lettore avido che ero prima e non so se perché sono tutto il giorno davanti al computer a scrivere e allora addirittura anche a leggere le mie storie, che poi quando ho tempo libero preferisco fare altro, ma probabilmente anche perché per mantenere la tua voce intatta non vuoi avere contaminazioni. E questo io ve lo dico, lo sento dentro di me, lo sento, quindi evito di cercare di essere influito da altri scrittori.
E forse ci sono anche delle fasi in cui prima uno assorbe e poi dopo butta fuori in qualche modo. Le faccio un'ultima domanda che non posso non farle, e cioè chiederle a che punto è il film che Willy Herman ha tratto dal suo cammino da Mauthausen a Kremenaga per ripercorrere appunto la strada che lei ha tracciato da suo nonno in 16 mesi. Ecco, quando lo potremo vedere?
Allora, il documentario è in post-produzione, Zeno Gabaglio sta lavorando sul soundtrack e si parla di maggio come la fine dei lavori. E dopodiché andrà a fare il giro dei festival dove verrà accettato e vediamo se festival vicino al Ticino ce ne sono, in Ticino ce ne sono, vediamo se riusciremo a vederlo ancora nelle nostre vicinanze prima della fine dell'estate, non lo so, ma comunque è un po' a rilento adesso la post-produzione perché Willy Herman è impegnatissimo con l'avvicinarsi della produzione, con le riprese di un film del quale io ho scritto la sceneggiatura e che è tratto dal mio libro Sei tu, Ticino, Rubettino 2020. Quindi si sono accavallati questi due progetti e il documentario un attimo ha rallentato, ma è qua buono, è qua pronto.
Posso chiederle solo cosa le è rimasto a lei personalmente della lavorazione del documentario? Cioè, magari in questo caso la domanda è sbagliata, perché forse il cosa le è rimasto del film si sovrappone con il cosa le è rimasto del cammino, ma insomma, in ogni caso.
Cosa è rimasto di quei 950 chilometri? Mi è rimasta una cosa, forte ed è quella che so che prima o poi vado a fare qualcosa di simile. E il camminare tutti i giorni, svegliarsi la mattina e sapere che la tua giornata è mettere uno zaino in spalla e affrontare 30 chilometri è quello che vorrei fare ancora. Ci stavo lavorando e spero possa andare in porto un progetto.
Grazie mille Fabio per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi, grazie a te Michele di avermi invitato.
E adesso sentiamoci un estratto da L'interno delle nuvole di Fabio Andina, editore Rubbettino, per sentire insomma come suona questo nuovo romanzo.
La Giulia e il nonno passeggiavano con la Flu. La cagnetta, vecchia e appesantita, arrancava sotto il sole rallentando a ogni passo. Quando raggiunsero un tratto di strada ombreggiato, la Flu si fermò a riprendere fiato. La bambina tirò il guinzaglio e il nonno le disse di aspettare. «Abbiamo tutto il tempo». Il cielo era attraversato da cumuli bianchi dalla pancia piatta e grigia. Erano spinti dal vento da nord e le loro ombre strisciavano sulla pineta della montagna triangolare al di là della valle. «Nonno, cosa c'è dentro le nuvole?» «Bella domanda. Se dici così, allora vuol dire che non lo sai». Il nonno fissò una nuvola, poi un'altra. «Anch'io avevo fatto la stessa domanda al mio papà», disse. «E lui lo sapeva?» «Me lo ricordo bene, era un giorno di primavera. Le nuvole enormi e bianche sparpagliate nel cielo. Eravamo sdraiati sul prato. E lui mi aveva detto che ce n'era una che sembrava un trattore. E gli avevo fatto la tua stessa domanda. E cosa ti aveva detto? Che dentro le nuvole ci sono i nostri desideri», disse. E abbassò lo sguardo sulla nipote, che rimase silenziosa. «Lo sai che cos'è un desiderio?» La bambina ci pensò un attimo. «Qualcosa che vogliamo?» «Esatto. I nostri sogni, quello che vogliamo diventare. Tu cosa vuoi diventare da grande?» «Il lavoro che voglio fare?» «Non parlo di lavoro. Intendo cose più grandi, come viaggiare, se vuoi girare il mondo in bicicletta, o cose così. Ma nonno, il mondo è grandissimo». «Sì, è grandissimo. Ma la vita lo è di più. Vedrai, più crescerai e più ti accorgerai di quanto è grande la vita. Piena di possibilità, di cose da fare. Bisogna avere dei sogni e provare a rincorrerli, come adesso che rincorriamo con gli occhi le nuvole». La Giulia ascoltava le parole del nonno con meraviglia. Nessuno le aveva mai parlato così. Però pensò di non averci capito niente. «Figliola, qual è il tuo desiderio, quello che c'è dentro quella nuvola?» disse e indicò. La nuvola s'era fatta più slanciata, quasi volesse scappare e sparire nell'immensità del cielo. Il nonno Delio notò che la sua nipote scrutava nel vuoto. Pensò che nella sua testa si accavallassero mille pensieri. La Giulia stava per rispondere, ma poi lasciò perdere. Il nonno riprese a camminare e lei dovette tirare il guinzaglio per far ripartire la Flu. «Non devi rispondermi subito», disse il nonno. «Per certe domande non basta pensare. Devi solo riconoscere la risposta quando arriva». Un anziano magro, una bambina curiosa e una cagnetta affaticata. Tre ombre distese sull'asfalto rovente in un pomeriggio d'estate, dove il tempo sembrava essersi fermato per concedere loro un momento di riflessione.